Mi aspetto le vostre domande, c'era già una mano alzata. Faccia.
Sì, non ho capito la seconda parte della domanda. La prima parte sì, la seconda no. Grazie intanto per le domande che sono molto interessanti. Sulla differenza fra amore e desiderio ci sarà una conferenza apposta di Franco Lorbi. Hai sotto mano quando?
Amore e desiderio,
5 maggio. Giovedì 5 maggio. Giovedì 5 maggio il tema della conferenza di Franco Lorbi è amore e desiderio. Però visto che ne ha parlato poco, perché appunto, essendoci una conferenza apposita e dovendo io stringere, dico solo questo. La partenza è comune, appunto, come ho detto, perché entrambi si muovono perché mancanti. Ma l'amore tende a riempirsi, il desiderio no. Perché se il desiderio fosse riempito, fosse soddisfatto, cesserebbe di essere desiderio. Questa è la differenza fondamentale. Anche l'amore tende, ma, però questo è un secondo, Lacan ne parlerà penso Franco Lordi, perché più avanti Lacan dirà che l'amore viene a supplire la mancanza del rapporto sessuale. Però questo è un Lacan appunto molto più maturo e anche molto più complicato. E quindi mi fermo qui, però per i lacaniani credo che mi abbiano compreso, no? E la mancanza di rapporto sessuale è il fatto che non ci può essere una congiunzione che dica ok, è finita. E l'amore è ciò che illusoriamente dà la possibilità che ci sia la completezza. Mi fermo qui su questo. Sulla seconda domanda capisco l'importanza della domanda, sulla questione della verità, se c'è la verità particolare. E se ci sono tutte le verità particolari e non una verità unica. Qui la risposta migliore, anche qui molto complicata, secondo Lacan, è quella dell'universale affermativa, dell'universale negativa, della particolare affermativa e della particolare negativa. Cioè è la logica aristotelica che Lacan riprende, che modifica, grazie a Peirce, grazie ad altri interventi, no? E fa un lavoro, quello sì, veramente complicato, mi piacerebbe ascoltare un giorno una bella conferenza su questo. Cosa voglio dire? Che laddove ci fosse, provo a dirla così in termini molto semplici, cioè il fatto che ci sia, anzi dirò così, dirò meglio, lo vorrei dire anche dal punto di vista della funzione del padre, visto che è uscito recentemente il testo Cosa resta il padre di Lacan. Questo è un lapsus freudiano, direi calcati, scusate. Sì. Cosa resta del padre? E gli ho detto a Recalcati, dal punto di vista di struttura non resta tutto, resta tutto del padre, dal punto di vista della struttura. E dal punto di vista del contingente, della testimonianza, dal punto di vista dell'incarnazione del nome del padre, che è venuto meno negli ultimi secoli e soprattutto, io dico, dal 68 in avanti. No? Dal punto di vista della saper incarnare la funzione del padre. Ma dal punto di vista della struttura tutto è rimasto uguale. Perché? Lacan dice con Freud e secondo me anche con la Sacra Scrittura, il padre è morto da sempre. Il padre è morto di Freud, Totem e Tabù, ma anche il padre è morto della Sacra Scrittura, perché di Yahweh non si può dire che sia esistente. Mi spiego meglio. L'esistenza si attribuisce a chi nasce, a chi cresce, a chi muore. È chiaro? In questo senso. Di Yahweh la Sacra Scrittura non dice mai che è esistente, dice che è vivente, che è tutta un'altra cosa. No? Ora arriva la verità, quindi, come particolare. Lacan dice che la verità non si può dire tutta, che noi riusciamo a cogliere solo dei frammenti di verità. Non sappiamo neanche se questi frammenti di verità siano veramente verità. Perché noi siamo nel regno della dosa, dell'opinione. La verità appartiene alla Dea, secondo il famoso poema di Parmenide. E tra la dosa e la verità della Dea c'è un abisso, c'è una distanza incolmabile. La stessa Chiesa Cattolica, quando parla di ortodossia, che significa orthodoxa, cioè opinione retta. Noi non possiamo arrivare che a dire, perché ce lo conferma qualcuno, che quello che noi diciamo è un'opinione corretta ed è solo in questo senso vera. Ciascuno ha la sua propria personale, particolare ricerca della verità. C'è una verità con la V maiuscola? Questa soggiacente mi pare la domanda. Oltre alle verità con la V minuscola di tutti i singoli. E ho presente Gianni Vattimo, è il suo pensiero debole, chiaro, no? E andando a sentire le sue lezioni, con Gianni Vattimo un giorno ho discusso su questo. E gli ho detto che Lacan su questo non è d'accordo. E ci sono gli esempi familiari, veramente familiari. Quando un padre sgrida un bambino, sgrida suo figlio, suo figlio, se è sgridato, se avverte di essere stato sgridato ingiustamente, dice: no, qui sbagli papà, io qui ho fatto bene e tu mi sgridi ingiustamente. Dove attinge questa verità da figlio? Se non, qui tocca aspetti molto importanti di epistemici, questa questione. Io l'ho interpretato in questo modo. Non si può sostenere né che ci sia né che non ci sia una verità con la V maiuscola, perché anch'essa appartiene a questo buco del sapere. È chiaro fin qui? Prima affermazione. Seconda affermazione: non esiste, noi siamo in un linguaggio dove è il regno della dorsa, dell'opinione, che può essere corretta, può anche non essere corretta. Qualcuno, Alfred Tarski, so che c'è un amico che è esperto qui presente su queste cose, ha supposto che ci fosse un metalinguaggio, cioè al di là di questo linguaggio, che ci fosse un metalinguaggio dove lì nel metalinguaggio ci sono i criteri di verità di questo o di falsità di questo linguaggio. Lacan è contrario al metalinguaggio, continua a dire non esiste metalinguaggio. Lacan è più vicino a posizioni filosofiche tipo Otto Habermas, Rudolf Otto o Jürgen Habermas, che sostenevano l'etica del discorso, cioè nell'ambito stesso del linguaggio ci sono i criteri di verità, non assoluti, perché chiunque ritiene poter avere delle verità assolute si pone in un metalinguaggio che non esiste. Nello stesso linguaggio ci sono i criteri di verità e di falsità, che anche quelli sono della doxa, non sono la verità. La mia personale posizione è che esista una verità, non che esista, ecco, che exista, nel senso lacaniano del verbo existere, una verità con la V maiuscola, verso la quale tutti più o meno tendiamo, e ciascuno ha la sua particolare personale ricerca verso questa verità, che però è un sapere che a noi manca, perché siamo nel regno della doxa. Non so se ho risposto. No, lì c'era il mondo delle idee, in Platone. La maieutica sì. Ok, prego. Non solo la posizione. Certo, certo.
Che noi soggetti mancanti di sapere viviamo una verità che è parziale. Mi chiedevo, relativamente anche rilassando il discorso, cioè ritirando in ballo un desiderio, noi riusciamo a arrivare a questa verità che è una verità parziale per noi, quindi a strutturare la nostra individualità, eventualmente la fine di una cura, perché comunque amore desidera sempre, cioè amore desidera sempre, questa è la mia domanda. Anche amore desidera sempre e non finisce mai.
Se è sorretto al desiderio sì, se no no.
Questo chiedo, è sorretto al desiderio,
è sempre. Se è sorretto al desiderio sì, se no no.
Però dico, questo è il nostro risultato, che noi non arriviamo alla verità conclusiva, no? Finale, una verità, attingiamo solo parzialmente a questa verità che si rivela, no? Che si rivela, che rivela la memoria, cioè questo fatto che si veda ma si rivede in qualche modo, no? È perché questo amore non arriviamo a un senso di plenitudine, e cioè siamo sempre sotto l'egida del desiderio in qualche modo. No?
Sì, credo di aver capito la domanda. In qualche modo lei dice che, ed effettivamente credo che sia così, il lato debole dell'amore è che è metafora, che non è metonimia. per cui ogni volta che l'amore trova l'oggetto di soddisfazione, in qualche modo rivela il suo carattere di illusione che tiene, finché tiene, ma è sempre soltanto un carattere illusorio, di supplenza. E per questo un amore che voglia continuare ad essere amore, cioè mancante, deve essere sorretto dal desiderio. Non so se...
Dal sostegno diventa carburante per continuare.
Sì, no? Sì, esattamente.
Interessante, sì. Di trasmutazione della soluzione.
Ci sono altri? Deportamento, no?
No, no, il ricorrendo non è un lapsus, era per dire che nell'accenno che prima ha fatto dell'aspetto che persino nella Bibbia è vivente ma non esistente, deportamento in questo senso, ma in realtà non vedo il deportamento da Kant, allora la domanda, ho per meglio dire, mentre riparavo, pensando subito, nell'aspetto invece cristiano-cattolico questo problema si è sdoppiato nella presente incarnata del Cristo, che oltre che essere vivente è anche diventato in un certo momento storico esistente. A questo punto mi interessa sentire la sua opinione, visto che anche per me è un problema un po' esplorato. Grazie.
Sono belle domande, vi ringrazio, perché quando uno ha belle domande si lavora, si va avanti, si procede. Questa è una bella domanda, veramente, anche questa come le altre, perché Massimo Recalcati ha accennato la volta scorsa appunto che era stato formato questo gruppo di studio su Freud, Lacan e la Bibbia, perché cerchiamo i punti di incontro, perché secondo noi la psicanalisi è stata relegata da Paul Ricoeur in modo particolare, Freud tra i maestri del sospetto, e questo ha significato una condanna che tuttora oggi resiste. Mentre più che Freud, Lacan hanno rifatto tutti i conti. A maggio parlerò dell'amore del prossimo in psicanalisi. Non sarà facile, ma ci proverò appunto a fare questi collegamenti fra psicanalisi e sacra scrittura. Certo, Gesù storicamente è esistito, perché è nato, è cresciuto ed è morto. Quindi gli si può attribuire la categoria dell'esistenza per il periodo storico, limitata a quello. È Gesù stesso che parla di Yahvé come Dio dei viventi, e parla di Dio dei viventi nel Vangelo di Giovanni e anche in altri passi, perché dice che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che erano morti, le cui tombe erano, non mi ricordo dove, parla di viventi per Abramo, Isacco e Giacobbe, non più di esistenti, perché erano morti, erano sepolti. Quindi è una differenza formidabile, sostanziale, tra essere vivente o essere esistente. E vorrei precisare ancora un po' meglio, sì, questa domanda si collega un po' a quella di prima, perché dico che il Padre è morto da sempre, anche nella Sacra Scrittura, perché soggiacente c'è questo, appunto perché Yahvé come Padre non è mai esistito, dal punto di vista esistente sempre, perché si può declinare di lui solo il vivente, è il Dio dei viventi ed è il vivente per eccellenza, no? Quando Gesù dice ai suoi discepoli: non dite a nessuno padre su questa terra, non dite a nessuno padre, perché uno solo è il Padre vostro che è nei cieli, questo rientra in tutta la logica della paternità in Lacan. nel senso che il padre è morto da sempre, perciò strutturalmente non può cambiare la posizione strutturale del padre, neppure oggi in cui si parla di evaporazione del padre. Perché un conto è la struttura. Noi siamo una società di fratelli. Questo è quello che dice Friedrich Freud. Non c'è un padre storico che faccia da padre a tutti. In questo senso siamo una società di fratelli. Il padre è morto da sempre. Ogni fratello che viene posto in una posizione di autorità, che è quella paterna, sì, ma è un posto vuoto, lo può occupare in quanto posto vuoto, se no non potrebbe occuparlo. Assume la funzione di autorità, che non deriva da se stesso, deriva da un altrove, deriva dall'alterità. Qui c'è tutto il commento di Lacan a uno degli ultimi scritti di Freud su Mosè e il monoteismo, in cui Freud insiste per dire che Mosè è una figura altera, un estraneo, uno straniero che viene a dare al popolo legge. Perché è dall'alterità, dall'alto con la maiuscola che viene la legge, non da noi. Non siamo noi che facciamo le leggi, neanche il Parlamento fa le leggi. Uno dice, come il Parlamento fa le leggi?
Sì.
Se voi avete letto, se voi leggete i testi dei giuristi, quando parlano di colui che ha fatto la legge, che poi sono sempre diverse persone, più il Presidente della Repubblica che promulga, in Italia, poi in... parla sempre del il legislatore, mette la L maiuscola al posto del legislatore. Nel senso che nessuno ha la potestà di dare una legge se non ponendosi in quel posto di autorità vuoto, lasciato vuoto dalla morte del padre. Ogni autorità prende posto in un luogo che non è suo, che non gli appartiene, perché appartiene all'altro con la maiuscola. Quel che è venuto meno sono le figure storiche del padre, sono le incarnazioni del padre. Queste sì che sono venute meno. Vogliamo andare a vedere nella storia il pater familias della società latina, poi via via, no? Sono tutte incarnazioni. Oggi quel che non c'è, che manca, che c'è poco, è una incarnazione paterna nelle nostre famiglie, ma non solo, anche nelle nostre comunità e anche nel nostro Stato. La figura del padre, tra virgolette, che abbiamo, non è per tanti italiani una figura di padre.
Giorgio Napolitano la incarna.
Giorgio Napolitano invece la incarna. La sta incarnando molto bene. Quindi è una incarnazione del padre. E questo Lacan lo spiega molto bene, appunto, ricorrendo al quadrante di Persa. E cioè il fatto che il padre non si può dire che ci sia, se non come supposizione, con tutto il discorso della supposizione fatto prima. Però, questo nella particolare affermativa, però se c'è qualcuno che assolve la funzione del padre, fa sì che il padre esista. Perché esiste incarnato in lui, questo è il punto.
Allora, scusi, allora questo spiega il vero significato, non solo lacaniano, ma anche teologico, di incarnazione.
Assolutamente sì. Ed è uno dei punti che ci siamo promossi di esplorare in questo gruppo. Anche il fatto dell'incarnazione.
L'ultima domanda.
Lacan la cita spesso questa frase, in principio il verbo, poi cita anche il Goethe, in principio l'azione, in principio la prassi, questo cita se stesso, il pragma la cosa, la prassi analitica, in principio. E va tutta poi compresa bene, perché è la lettera rubata, è partire dalla lettera rubata di una scrittura che resta, che non c'è se non scriversi. Ed è, per focalizzare la cura analitica, è la parola del paziente come archeologia. Il sapere rispettare la scrittura. Come va ascoltato il paziente? Prendendo quel che dice alla lettera.
Grazie Daniele, ci vediamo il 15 di aprile.